Cos'è il Federated Learning e perché dovremmo allenare algoritmi sul nostro smartphone?
Come nasce una community per aiutare a superare i colloqui in Google?
Conosciamo Luca Corbucci, PhD in Computer Science presso l'Università di Pisa. Ciao Marco!
Ciao Cesare!
Chi mi hai portato oggi di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è? Michael Kennedy?
No, di più. È qui con noi Luca Corbucci, PhD student in Computer Science, founder di Pointer Podcast, Pisa.dev e Super Heroes Valley. Benvenuto Luca.
Grazie, grazie
Benvenuto.
Marco, grazie Cesare.
Grazie a te, per noi ovviamente è un onore averti come ospite e puoi raccontare per i pochi che non ti conoscono chi sei e perché sei un Pythonista.
Sì, allora, io come ha già detto Marco, sono Luca Corbucci e attualmente sto facendo il dottorato in informatica all'Università di Pisa e con Marco e Cesare ci siamo incontrati al PyCon a Firenze,
Vero.
dove tra l'altro una cosa che posso dire è che praticamente quando ci siamo visti, in particolare da Marco, che mi ha detto: "Ah, ma tu sei quello del podcast." E queste sono cose che ogni volta che succedono ti danno un po' di spinta a continuare, perché non pensi sempre: "Ma vabbè, ok, lo faccio, ma c'è qualcuno che poi mi ascolta, non lo so." E invece queste sono sempre cose emozionanti. E come ha detto Marco, sì, sono abbastanza, almeno negli ultimi 2 o 3 anni, diciamo, abbastanza al dentro di alcune community, e è una cosa che mi piace molto, nonostante porti via tantissimo tempo. In particolare, l'ha già nominate Marco, Super Heroes Valley e Pointer Podcast sono quelle un po' più anziane, diciamo, specialmente Pointer Podcast, che sono più di 3 anni che portiamo avanti il progetto.
Spieghiamolo
Quindi
subito, Luca. Cioè, Pointer Podcast non è un podcast su C, perché non penso per i puntatori.
No, no, no.
Comunque.
È un podcast. Il nome era nato perché appunto volevamo dare dei puntatori a qualcosa. Non so, parliamo di questo, però non è che ne parliamo troppo approfonditamente, però lanciamo un po' un puntatore a qualcosa e ok, la persona che l'ascolta magari è interessata e poi approfondisce, se è effettivamente poi una cosa interessante per quella persona. E poi la novità, diciamo, del momento è quest'ultima community che stiamo creando in questi giorni, e domani ci sarà il primo evento ufficiale, che è pisa.dev, e ci abbiamo
Domani
aggiunto
sarebbe il
il
15 luglio,
dev
perché
il
oggi
15
siamo
luglio. Sì,
il
facciamo un evento
27.
su Quantum Computer. È una community fisica questa, siamo a Pisa, come si capisce dal nome, e l'altra invece, Super Heroes Valley, è completamente online perché siamo nati proprio durante il Covid. E piccola cosa divertente, diciamo, per i pisani, se c'è qualche pisano all'ascolto: se andate su boia.dev, c'è un redirect a pisa.dev. Visto che tutti ci hanno detto subito: "Ah, ma si chiama, sta a Pisa, si doveva chiamarsi boia.dev." Non
Preso.
so,
Era libero, quindi
invece
diciamo.
eravamo già pronti, avevamo già acquistato boia.dev oltre
Ma
pisa.dev.
guardate anche gli IP, se lo faccio da Milano funziona.
Sì, direi di sì.
Ok, grande.
Allora, lo provo in diretta. Confermo, funziona, tutto vero. Va bene, allora magari parleremo alla fine un po' del tuo impegno nelle community, ma oggi abbiamo anche l'opportunità con te di scoprire un argomento abbastanza all'avanguardia, che forse per chi è addetti del settore machine learning è qualcosa, sembra un po' una base che si sente ultimamente, che è il federated learning. Puoi raccontare un po' questo ambito di ricerca su cui lavori, che cos'è per un neofita il federated learning?
Sì, allora, diciamo che non so se è perché me ne sto occupando, perché è proprio così. Ultimamente lo sto vedendo un po' in vari contesti. In realtà è una tecnologia che è stata presentata nel 2017, se non sbaglio. È una tecnologia che è stata introdotta da Google, Federated Learning, e l'obiettivo, quando è stata introdotta, era quella di creare dei modelli di machine learning che fossero, che andassero in qualche modo a proteggere la privacy degli utenti, la confidenzialità dei dati dell'utente, ottenendo comunque un buon risultato. Qual è, diciamo, il modo classico in cui si esegue il training di un modello attualmente? Prendi i dati, esegui il training e poi usi il modello. Questo vuol dire che, però, se tante persone hanno dei dati sul proprio telefono, ad esempio, devono fidarsi di una terza persona che prende tutti i dati, li mette insieme e fa il training. Un caso d'uso, per esempio, ci sono tanti ospedali. Questi ospedali hanno dei dati dei pazienti, che quindi sono dati sensibili, possono essere ad esempio immagini di radiografie. E cosa succede? Che l'ospedale dovrebbe fidarsi di un'altra entità, dare tutti questi dati e fidarsi che effettivamente i dati vengono utilizzati solo per il training. L'idea del federated learning è quella di dare la possibilità agli utenti di trattenere i dati e seguire un training del modello localmente all'utente e poi unire tutta l'informazione che è stata in questo modo generata su un server. Quindi, diciamo, il protocollo funziona in questo modo, a grandi linee. Abbiamo un server e abbiamo tanti nodi. Ogni nodo ha dei dati. Il
Cioè,
server ad
i
ogni
nodi
iterazione
sarebbero, scusami,
sarebbero
i
gli utenti. Sì,
dispositivi degli
i
utenti, per
dispositivi.
esempio il mio
Sì,
smartphone o il
esatto.
server dell'ospedale che
Sì.
deve trattare radiografie.
Sì, se vogliamo prendere un esempio, diciamo un caso d'uso più reale, possiamo considerare proprio gli smartphone, perché Google l'ha utilizzato proprio con gli smartphone, in particolare con la tastiera Gboard. Cosa succede? Che ci sono tanti smartphone Android e quando l'utente utilizza la tastiera Gboard vengono raccolti dei dati che riguardano ad esempio quello che è stato scritto. Quali sono magari i suggerimenti che ha dato la tastiera, quello su cui ha cliccato, tutte queste informazioni vengono usate per un training locale. Il server manda innanzitutto dei pesi di questo modello, manda questo modello ai vari nodi. Inizialmente sarà una cosa randomica. I vari nodi fanno alcuni step di training sui vari smartphone, fanno degli step di training locali, utilizzando i dati locali che hanno, e poi mandano indietro al server i pesi che sono di questo modello. Il server riceve questi dati, li aggrega con dei metodi che, diciamo, ce ne sono vari, quello probabilmente più usato è semplicemente una media. Viene fatta questa media di questi pesi, abbiamo quindi un modello aggiornato che viene rimandato ai vari smartphone e si fa l'iterazione successiva. E così si va avanti in modo tale che comunque tutti quanti abbiano un modello sempre aggiornato, senza però che i dati dei vari dispositivi, i vari dati, diciamo, sensibili, lascino effettivamente gli smartphone. Ci sono
Quindi si
tanti altri
parte,
dettagli, però questa
quindi
è
si, se
l'idea generale.
ho capito bene, si parte con un modello centrale pretrainato su un dataset magari da
Sì,
Google e così via.
anche.
Il modello è caratterizzato da dei pesi che sono stati appresi, viene distribuito e ogni device su quel pezzo di modello aggiunge l'esperienza
Sì.
dell'utente calcola nuovi pesi e solo i pesi sono rinviati indietro e non i dati
Sono
dell'utente.
rinviati indietro i pesi, sì, o il gradiente che viene calcolato durante il training. E due cose importanti: in realtà il server seleziona una parte dei dispositivi e questa selezione dipende dalla disponibilità del dispositivo e da un po' di randomicità. Nel senso, disponibilità perché comunque se sei in giro, che magari stai utilizzando il cellulare e non vuoi che il cellulare faccia training di un modello di machine learning, quindi magari questo lo fai quando effettivamente stai collegato alla corrente, che lo smartphone si sta ricaricando, e c'è un po' di random in modo che comunque vengano selezionati tutti i dispositivi in maniera equa, nel senso che non vuoi che siano soltanto alcuni tipi di dispositivo che vanno a fare il training e aggiungono i loro dati, altrimenti ci sarebbero anche un po', diciamo, dei problemi di bias, discriminazioni verso altri utenti.
E comunque i dispositivi che non hanno le prestazioni per fare il training, comunque hanno una prestazione minima almeno per fare l'inferenza del modello, cioè comunque ricevono i pesi del modello che è stato addestrato da altri.
Sì, nel senso, allora, su questa parte delle performance ti so dire molto in realtà di come funziona dal punto di vista di questo qua di Google in particolare. Questo discorso delle performance c'è un paper recente, per esempio, di Meta, in cui loro considerano proprio il fatto che ci sono dispositivi più potenti e dispositivi meno potenti, ma allo stesso modo entrambi vanno considerati nel momento in cui fai il training, proprio per evitare il problema che ti dicevo di discriminarne alcuni. E
Sì.
quindi in qualche modo comunque dovresti considerarne tutti.
Senti, ma è lo scopo finale di avere questi modelli trainati sul tuo smartphone? Alla fine qual è? Tipo nel caso di Gboard sono, non lo so, migliori suggerimenti della tastiera? Qual è
Sì,
l'applicazione finale?
l'applicazione finale diciamo che comunque l'obiettivo è quello di avere una previsione, in questo caso suggerimenti che sono migliori considerando più informazioni possibile, nel senso che non consideri soltanto il tuo dato, ma consideri anche tutto quello che viene digitato e che viene scelto dagli altri utenti, solo che lo fai preservando la privacy dell'utente, in modo da evitare che quello che scrivi finisca sui server, direttamente sui server di Google in questo caso.
E tu su cosa fai ricerca in ambito machine learning? Ti sei specializzato in qualcosa?
Allora, io da qualche mese sto lavorando appunto su questi temi del federated learning e nello specifico stiamo cercando di capire qual è il rischio di privacy e quali sono gli attacchi possibili nel caso del federated learning. E stiamo lavorando in realtà anche su un'architettura diversa di federated learning, nel senso che adesso, come ve l'ho descritta io, ci sono soltanto server e utenti, nodi. Quindi stiamo cercando di capire se c'è possibilità di fare una cosa diversa che si basi un po' sulla fiducia tra gli utenti. Quindi prima, diciamo, una fase in cui gli utenti si fidano uno dell'altro o gruppi di utenti si fidano uno dell'altro e poi la fase in cui comunichi con il server. E nello specifico stiamo cercando anche di studiare attacchi al federated learning e contromisure. Quella la contromisura che stiamo utilizzando maggiormente al momento è la differential privacy, che detta molto semplicemente consiste nell'aggiungere del rumore nel momento in cui si fa il training, in modo da evitare alcuni tipi di attacco
Ma
al
se ti
modello che si
posso,
va a creare.
prima,
Sì.
puoi farci un esempio appunto di un attacco tipico che potrebbe accadere su Federated Learning, magari collegato a questo?
Sì, allora, diciamo che sia su Federated Learning sia su Machine Learning in generale ci sono vari possibili attacchi che vanno dall'inverting gradients attack, in cui ad esempio tu partendo dai pesi del modello cerchi di recuperare il dato originale, ad attacchi in cui cerchi di fare in modo che il modello, data una certa immagine, ad esempio, predica qualcosa di diverso rispetto alla classe che dovrebbe prevedere, e questi sono ad esempio adversarial sample attack, e un altro che di cui ho letto un po' e che mi è piaciuto rispetto agli altri è un attacco che si chiama backdoor, che in pratica va a cercare di fare in modo che il modello si comporti bene sugli input, diciamo, classici che si aspetta, ma in alcuni casi andrà a fare delle previsioni che sono inaspettate e non ci si accorge e non ci sono delle contromisure vere e proprie a questo tipo di attacco perché il modello funziona benissimo sui dati di test, ma tu gli vai ad aggiungere qualcosa in più che magari non hai considerato nei dati di test, e su quello fa una previsione errata. Esempi che ho trovato e che sono abbastanza esplicativi dell'attacco: immagini che ad esempio contengono delle feature particolari possono essere classificate nel modo scorretto. Ad esempio, immagini con una macchina di un determinato colore, macchine viola vengono classificate come, non so, un gatto invece che una macchina, semplicemente perché c'è quella feature, ovvero il fatto che la macchina è viola.
Ma
Questo è
quindi in questo
anche.
caso non è solo un deficit del modello, ma l'attacker cosa fa? Cioè lui immette campioni o altera pezzi di input, cioè cosa fa
Sì,
l'attaccante?
l'attaccante può o sfruttare delle feature che sono già presenti, per esempio in questo caso il colore della macchina, oppure aggiungere qualcosa in più nell'immagine, ad esempio aggiungi un pixel in più e in questo modo puoi fare questo tipo di attacco. E tra i vari attacchi, questo è quello su cui ho letto che c'è meno facilità di comprendere come se sta avvenendo l'attacco o meno. Mentre per gli altri attacchi, ad esempio, quella che ho già citato, la differential privacy, può essere un metodo per evitare l'attacco.
Ci puoi spiegare un attimo la differential privacy cos'è e su cosa state lavorando voi?
Allora, l'idea delle differential privacy praticamente è la cerco di spiegare in modo semplice, non so se sarà troppo comprensibile. L'obiettivo, diciamo, è quello che si fa quando si applica questa differential privacy è applicare del rumore a quello che stiamo utilizzando. In questo caso a dei dati che sono, nel nostro caso, i pesi del modello. Quindi, invece di mandare i pesi come sono stati calcolati durante il training del modello, mandiamo dei pesi che sono leggermente diversi, perché c'è del rumore in più che viene aggiunto con questo meccanismo di differential privacy.
Qui stiamo
E
parlando
questo.
sempre in ambito, scusami, Federer del Learning. Quando dici mando i pesi, parli di quello o...
Sì, ma in realtà questa cosa si applica anche nel machine learning classico, perché ad esempio se voglio fare il training di un modello, ma. Non utilizzo, no, voglio comunque preservare la privacy dell'utente che ha dato i dati, applico queste tecniche di differential privacy, aggiungo del rumore nel momento in cui faccio il training e faccio in modo che i pesi non siano proprio come dovrebbero essere, diciamo, dopo il training. E per applicare questa differential privacy nel caso del training dei modelli di machine learning, c'è una libreria che stiamo utilizzando che si chiama Opacus, che è stata sviluppata sempre, credo, da Meta, anche questa, è integrata dentro PyTorch e praticamente quello che fa è applicare l'idea l'idea presentata in un paper. Il paper si chiama Differential Privacy Stochastic Gradient Descent e l'idea è che praticamente nel momento in cui fai il training del modello, per ogni, per esempio, per ogni immagine che stai utilizzando, tu fai prima un clipping del gradiente e successivamente aggiungi del rumore. Facendolo in questo momento, ovvero nel momento in cui poi fai effettivamente il training, quello che si evita è che venga un po' distrutta l'utilità del modello di machine learning, perché ci sono varie, da quello che ho visto, ci sono stati vari approcci per quanto riguarda l'aggiunta del rumore. Puoi aggiungerlo, ad esempio, nel caso federato, puoi aggiungerlo dopo che hai fatto il training. Puoi aggiungerlo dopo che hai fatto l'aggregazione, però in tutti i casi vai un po' a rovinare, diciamo, a distruggere l'accuracy del modello perché tu aggiungi del rumore successivo dopo il training. Invece in questo caso aggiungi il rumore durante il training e a quanto ho visto, a quanto leggo nei vari paper, questo è l'approccio migliore.
E Opacus, questa libreria, aggiunge rumore a immagini oppure può prendere qualsiasi forma di dato in ingresso?
Allora, io l'ho usata su immagini e l'ho usata anche su dati tabulari. Credo che funzioni in generale su tutti i dati. C'è una documentazione che ti dirò non è fatta malissimo, ci si capisce abbastanza dalla documentazione e soprattutto ci stanno anche dei tutorial che fanno capire bene come funziona e come utilizzarla. E non è banale, specialmente per alcune librerie, diciamo, più di nicchia.
Ma se dovessi spiegare a uno zio un po' anziano, tipo me, quale vantaggio potrebbe ottenere un attacker di un modello di machine learning o federated learning? Cioè, un esempio di attacco e di vantaggio che questo attaccante potrebbe ottenere? Ti viene in mente qualcosa o...
Allora, rispetto a quelli di cui ho più o meno parlato, improvviso un po', me ne vengono in mente alcuni. E per quanto riguarda, ad esempio, l'attacco, quello dell'inverting gradient, in cui cerchi di riottenere l'immagine, ad esempio, che hai utilizzato durante il training, quello è un attacco che puoi magari voler fare perché vuoi ricostruire i dati utilizzati durante il training per, non so, perché stai cercando cioè perché vuoi semplicemente ricostruire quelle immagini per un attacco proprio alla privacy degli individui che hanno dato i loro dati. Nel caso, per esempio, dell'attacco della backdoor, io ho fatto quell'esempio semplice in cui c'hai la macchina di un colore diverso, ma un esempio un pochino più particolare di cui ho letto è quello in cui tu alleni un modello che vuole capire, classificare vari segnali stradali, e se tu aggiungi, ad esempio, un cartellone pubblicitario e gli assegni un determinato cartello, ad esempio lo stop, in quel caso tu puoi ottenere come risultato che magari il sistema di classificazione prende quel cartellone pubblicitario come il cartello di stop, quindi se la macchina si deve fermare, si ferma anche perché c'è quel tipo di pubblicità. Magari poi vi passo i link ai vari lavori che ho citato, se qualcuno è interessato a approfondire.
Cioè, in questo esempio puoi danneggiare il sistema che stai attaccando.
Sì. Poi in questo esempio delle backdoor aggiungi delle capacità in più al modello che magari non ti aspetti che abbia. Un'altra cosa che mi era venuta in mente. Niente, mi è passata
No
scusate.
problem. E invece sul Federated Learning c'è qualche libreria che si può usare per non partire da zero e quindi implementare da zero client, server, distribuzione, modello, eccetera.
Allora, sì. Quando io sono partito col Federated Learning qualche mese fa, avevo cercato un po' di capire quali fossero le librerie principali, e perché quello che volevamo fare appunto era provare a implementare un'architettura differente rispetto a quella classica. Quindi ne avevo provate principalmente due. Una è TensorFlow Federated, e una è Flower. Flower l'avevo scoperta ascoltando un episodio di un podcast che si chiama Practical AI. E loro lì in quel podcast avevano intervistato proprio lo sviluppatore di Flower, e per puro caso, in realtà, prima di iniziare a lavorare su Federated Learning avevo conosciuto questa libreria. Di queste due, Flower non l'ho mai in realtà provata a fondo, ma mi sembra che sia quella più destinata, diciamo, all'uso in produzione, nel senso che TensorFlow Federated è pensato più, da quello che ho visto, per un uso di ricerca, e soprattutto TensorFlow Federated quando l'ho usata io aveva una documentazione che non era molto comprensibile, quindi mi ero messo un po' a leggere il codice sorgente, ma alla fine avevo lasciato stare. Mentre invece Flower ha una documentazione ben fatta rispetto a quella di TensorFlow Federated. Ci sono tantissimi esempi da cui prendere spunto sia per giocare un po' con client, server, ma soprattutto quello che dava l'impressione è che fosse un qualcosa di più immediato da comprendere. TensorFlow Federated era particolarmente complicato da capire, almeno per me lo era stato, mentre Flower, leggendo un po' la documentazione, si capiva, era più intuitivo, lanciavi il tuo server, lanciavi i vari client e si capiva meglio cosa effettivamente stessi facendo. Sull'altro era un po' più magia quello che succedeva dietro, era molto astratto.
Tra l'altro, Flower è talmente cool da quello che ho visto sul sito che vendono addirittura le magliette della libreria. Non so se l'hai
Sì,
visto.
c'hanno il merchandising ufficiale e fanno
Pazzesco.
anche un evento annuale, in cui il Flower Summit, in cui ci stanno vari speaker che parlano di Flower e di come lo utilizzano. Anzi, c'è stato anche da poco, credo. Quindi se vi interessa l'argomento, magari trovate anche qualche talk interessante.
Che tu sappia, oltre alle librerie per il Federated Learning, esistono anche già dei servizi cloud, tipo Google, se qualcuno vuole fare Federated Learning può fornire qualcosa, che ne so, uno si inventa una rete di sensori per le vigne e allora può fare.
Questa è una bella domanda. In realtà non l'avevo mai non ci avevo mai pensato, e
Fai la
sinceramente
startup,
non
dai,
ho
fai la
proprio. Però mi è capitato qualche giorno fa, ho letto solo il titolo, in realtà poi non ho letto l'articolo, di un paper che era proprio Federated Learning as a Service, quindi forse potrebbe esserci
Class.
qualcosa. Sì,
Mentre
Flutter.
ci hai raccontato all'inizio un pochettino il tuo impegno, no, nelle varie community, Pointer Podcast, Pisa.dev e Super Heroes Valley. Ce n'è una che è molto particolare di queste, che è Super Heroes Valley. E vuoi raccontare a chi ci ascolta cos'è e perché magari può tornare utile anche
Sì.
ai nostri ascoltatori?
Allora, sì, Super Heroes Valley è una community che è nata ormai circa 2 anni fa. È nata in modo un po', diciamo, inaspettato, perché è successo che in pratica io e un altro ragazzo, che all'epoca non ci conoscevamo, stavamo partecipando a un evento organizzato all'università in cui era stato invitato un ragazzo che lavora a Google. E questo ragazzo, alla fine della sua presentazione, dice: "Ok, se c'è qualcuno che è interessato a fare un interview, o semplicemente anche a prepararsi per l'interview, contattatemi, proviamo a organizzare qualcosa, organizzare un gruppo di studio, qualcosa del genere." Sia io che quest'altro ragazzo eravamo verso la fine dell'università, quindi la cosa ci ha un po' interessato e lì l'abbiamo contattato. Poi lui ci ha messo in contatto tra di noi dicendo: "Ok, lavorate insieme visto che avete lo stesso obiettivo." E da lì siamo partiti, fin da allora in realtà siamo stati sempre in quattro a portare avanti la community. Io, questo ragazzo che si chiama Remo, e gli altri due ragazzi con cui faccio anche il podcast, Alessandro e Eugenio. E ci siamo accorti che effettivamente questa necessità o comunque questo problema è un problema che non esisteva soltanto tra noi quattro, ma è un qualcosa che ha avuto un buon seguito sia soltanto quando l'avevamo proposto già all'università a Pisa, perché eravamo ancora studenti qua, sia poi quando l'abbiamo aperto un po' a tutto il resto d'Italia. E quello
E
che
oggi cosa
facciamo,
fate?
esatto, sì, quello che facciamo è, diciamo, diviso su tre fronti. Facciamo dei talk in cui invitiamo, organizziamo dei talk in cui invitiamo persone che lavorano in big tech companies. Cioè abbiamo avuto dipendenti di Google, di Meta, e tanti altri. Se andate sul nostro sito li trovate tutti, e Microsoft anche. E in questi talk queste persone cercano un po' di spiegare qual è stato il percorso che li ha portati dall'università a un'azienda di questo tipo, qual è il percorso che si deve fare, cosa si deve studiare, come ci si deve preparare. La seconda attività, che è probabilmente la cosa più importante, è l'attività di preparazione proprio all'interview, quindi abbiamo organizzato dei gruppi di esercizi, e la terza attività sono le mock interview, che anche questa è una cosa fondamentale, perché quello che facciamo è cercare di mettere la persona che vuole fare la mock interview più in soggezione possibile, tra virgolette, nel senso che abbiamo fatto alcune, ne abbiamo fatte varie in realtà. Abbiamo fatto queste mock interview con un pubblico, nel senso che questa persona viene intervistata davanti a tante altre persone, magari viene intervistata da qualcuno che effettivamente lavora in Google o simili, e questa è una situazione in cui che ti mette
Eh
molto in
sì.
imbarazzo. Sia perché la stai facendo davanti a tutti, sia perché comunque la fai con una persona che potenzialmente potrebbe essere il tuo interviewer nel momento in cui nel momento in cui tenti un colloquio, e è la situazione però migliore in cui migliorarsi, in cui imparare. Quindi assolutamente consigliatissima.
E se qualcuno volesse iniziare l'iter di selezione per Google, Facebook e simili, dove che consiglio gli daresti da amico, diciamo?
Allora, io darei un consiglio che, cioè, se fossi io all'esterno che non conoscessi ancora questa community, io cercherei di sfruttare un po' i consigli, diciamo, che può dare una community di questo tipo. Non lo dico soltanto perché è una cosa che stiamo portando avanti noi, giusto per, cioè, giusto, nota a margine, è una cosa che in realtà stiamo facendo gratuitamente, non è una cosa che c'ha un costo, niente di simile, è una cosa no profit. E darei il consiglio di seguire un po' i consigli che vengono dati durante i talk, anche nel Discord della community, perché quello di cui mi sono reso conto è che effettivamente se anche io avessi avuto qualcuno che poteva spiegarmi magari come fare, cosa provare a fare qualche anno fa, magari avrei provato a fare delle esperienze diverse durante l'università, ad esempio delle internship, che è una cosa che non, io ne, per esempio io nemmeno conoscevo, non sapevo della possibilità di fare questo tipo di esperienza. Quindi se fossi oggi uno studente sfrutterei il più possibile questa community anche come modo per conoscere persone che effettivamente lavorano in queste aziende, per provare a sperimentare qualche esercizio, anche qualche mock interview, e tutto questo, insomma.
E come gestisci un po' queste tre community e il tuo lavoro, diciamo, il tuo studio, lavoro da PhD, e com'è sostenibile?
Non so quanto è sostenibile alla lunga, per ora è ancora sostenibile. Il
Hai qualche
podcast
consiglio su come essere efficace e quindi organizzare il proprio tempo?
non, sinceramente no, non credo di poter dare consigli. L'unica cosa che faccio è cercare un po' di evitare che diventino il lavoro principale, nel senso che so che comunque non è il mio lavoro, quindi giustamente faccio prima quello che riguarda il dottorato e poi nel momento in cui rimane del tempo tutto il resto. Sicuramente c'è bisogno di un po' di forza di volontà perché comunque magari la sera ti devi rimettere lì a registrare la puntata del podcast oppure a pensare all'evento che dovrai organizzare. Però è una cosa che al momento faccio con piacere, quindi finché non è una cosa pesante che non ti porta a stare male, diciamo, è una cosa che penso farò. Poi, certo, col tempo cambiano anche le necessità, cambiano le vite delle persone, quindi non è detto che prima o poi
Certo.
magari ci sarà bisogno di un ricambio generazionale, però. Per ora, finché mi fa stare bene, diciamo, fare una cosa del genere, la porta avanti. Giusto una cosa riguardo alla community, come ho detto, è una cosa che fa stare bene, perché cioè, in qualche modo tu vedi che le persone che hanno magari partecipato a un talk, che hanno fatto una mock interview, che hanno partecipato ai gruppi di esercizi, riescono a raggiungere l'obiettivo che avevano. Quando ti arriva il messaggio di uno studente che ti dice: "Ah, io non sapevo neanche cosa fosse un internship 6 mesi fa, e adesso, grazie alla community, sono riuscito a trovare un internship ad Amazon." È un qualcosa che comunque ti dà la voglia e la forza di continuare e dire: "Ok, stiamo facendo effettivamente qualcosa di utile o di interessante per qualcuno."
Eh sì, c'è la gratificazione.
Cioè, esatto, cioè, molta gratificazione da questo punto di vista.
Sì, dall'altro lato ti viene un po' di tristezza perché dici, queste cose qui le dovrebbero fare servizi di orientamento dell'università, mentre invece, ma anche magari portate avanti da studenti, cioè comunque dovrebbero fornire spazi,
No,
però
sì.
sicuramente è una bellissima iniziativa.
No,
Complimenti.
in realtà c'è da dire che comunque l'università sia a Pisa, principalmente a Pisa, perché appunto siamo ancora qui, sia anche altre università ci hanno sempre appoggiato quando abbiamo presentato l'idea, abbiamo fatto, mi sembra, una presentazione anche a Trento e a Pisa l'abbiamo fatta un paio di volte, comunque andando anche sul sito del Dipartimento di Informatica c'è il nostro logo, quindi insomma c'è
Meno
stato
male.
supporto anche da quel punto di vista, sì. E
Fantastico.
anche quella è una cosa interessante perché comunque dimostri anche, diciamo, tra molte virgolette, autorevolezza, nel senso non sei quello che arriva e ti propone una cosa sconosciuta, puoi comunque far vedere che stai in qualche modo collaborando anche con altre persone.
E ci vuoi raccontare della nuova community che avete appena lanciato a Pisa.dev? Cioè,
Sì.
quando devi lanciare una community così da zero, da dove si parte? Come nasce l'idea, ma
Allora,
soprattutto poi come si realizza, no?
con quest'ultima di Pisa è stata in realtà molto veloce l'organizzazione e è partita così un po' all'improvviso, perché ad aprile, quindi qualche mese fa, c'è stato uno dei ragazzi che poi ha fondato la community, che è Antonio, che nella chat del podcast, siccome molti degli ascoltatori sono di Pisa e quindi c'erano molti pisani, avevamo organizzato, mi sembra, un incontro, noi ci eravamo presi una birra e poi nella chat aveva scritto: "Perché non compriamo il dominio pisa.dev per aggregare gli enti della zona?" Lì io gli avevo detto: sì, facciamolo, facciamolo." Poi era un po' passato, ci eravamo un po' dimenticati e un paio di settimane fa circa ho rivisto Antonio di persona e mi fa: "Ma allora vogliamo fare pisa.dev? Io ho comprato il dominio." "Ah, ok, vabbè, partiamo." Intanto lui aveva preso già contatti in realtà con altri ragazzi, con l'azienda che ci ospiterà per questo evento e spero anche poi per i prossimi. E quindi forse un paio di settimane, 20 giorni forse, anzi, Antonio ha messo sul sito, che devo dire che per il poco tempo, insomma, in cui ci ha lavorato, è fatto davvero bene. E abbiamo organizzato questo primo evento, che ci sarà appunto il 15 luglio, in cui parlerà Alessandro, che è tra l'altro lo stesso con cui faccio il podcast, che parlerà di Quantum Computer, e l'abbiamo fatto quindi in poco tempo. E non è stata una cosa troppo ragionata e troppo pensata come invece era stata nel caso di Super Heroes Valley, perché in quel caso ci avevamo proprio messo del tempo iniziale, all'inizio, per capire cosa fare, capire chi coinvolgere, qual era il target. È stata una cosa molto più
rapida, forse anche
un
più particolare, più complessa.
Sì, qui c'è stato: ok, facciamo un evento prima dell'estate o dopo? E a quel punto, visto che eravamo molto eccitati, diciamo, dalla novità, dico, vabbè, facciamolo subito e facciamo un evento prima dell'estate, vediamo quanti partecipano. E c'è stata, per ora, almeno i biglietti sono stati venduti tutti, sono eventi gratuiti, quindi prenotati tutti, esatto. Poi vediamo se effettivamente arrivano tutti, però...
Ma adesso ormai avete fatto scuola, quindi vedrai col campanilismo toscano un attimo e ti trovi pistoia.dev, luca.dev...
No, per esempio esiste già firenze.dev, firenze.dev esiste già, e non so se ci sono altre community.dev in Italia o comunque in Toscana. Sicuramente a Firenze c'è.
Ottimo. Allora, mi sa che abbiamo finito il tempo, Cesare, quindi intanto ti ringraziamo, Luca, di nuovo per la disponibilità. Se
grazie
qualcuno
a
degli
voi.
ascoltatori volesse rimanere in contatto con te, come ti trova sui social?
Allora, sì, su LinkedIn, vabbè, col mio nome Luca Corbucci, oppure su Twitter, anche lì Luca Corbucci. E poi abbiamo i vari siti Super Heroes Valley, Pointer Podcast, adesso anche Pisa.dev. Se siete in zona Pisa, magari ci possiamo anche vedere di persona in uno di questi eventi, o magari in qualche altra conferenza, come è successo per esempio con voi al PyCon, magari a
Fantastico.
Codemotion.
Noi metteremo tutti questi link nella descrizione dell'episodio, così è comodo. Grazie ancora, Luca, alla prossima.
Grazie, ciao.
Grazie a voi, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.